Di nuovo parte finale di Maracanà con Marco Piccari e Andrea Piervincenzi. Ti leggo un po' di messaggi al volo, Andrea. Io penso che come i calciatori, così gli allenatori perdono umiltà nel momento in cui hanno un pedigree. Devono essere sempre gli altri ad adattarsi a loro invece di continuare su quelle qualità che li hanno portati in alto. E secondo lui José Mourinho, uno di questi, gli stessi calciatori valorizzati da bravi allenatori in una piccola media, poi vanno in una grande e cambia il mondo. Lo ha detto pure Tudor, che era alla Juve. Alla Juve è un altro mondo, altre esigenze, altri scopi. Lo ha detto Tudor, che un certo gioco alla Juve è impossibile, e non certo perché i giocatori non vogliono sacrificarsi, ma è perché è un mondo diverso. Pier, io non sono d'accordo su questa cosa e non lo sarò mai. Secondo me tutto si può fare se c'è un'organizzazione, se c'è la voglia di farlo. In Italia abbiamo visto Sacchi, che era illustre e sconosciuto, viene al Milan supportato da una società che vuole fare quel passo. Tutto si può fare. Guardate che neanche negli altri, nelle altre parti succede questo. Lo dico magari sempre rompendo le scatole. Sto leggendo il libro di Johan Cruyff. Lui, quando inizia a fare l'allenatore, che aveva vinto? Non aveva vinto niente. Era uno che aveva la carriera da calciatore. Fa un percorso supportato da un club che fa quello che dice lui. Cioè, secondo me, che non si possa fare, io non ci crederò mai. Sono contento che del Napoli si parli poco, non è vero, perché ne abbiamo parlato tutto nella prima parte. Avanti così, affari spenti. Poi il Napoli ha una partita importante questa sera e poi può veramente anche cambiare un po' la situazione, no? Anche se io qua e Andrea siamo molto convinti che il Napoli possa dire veramente
era la mia
sua
favorita. Il Napoli,
il Torino ha fatto la partita nei limiti in cui la Juve gli ha concesso di farla. La Juve di 5 anni fa, lo stesso Torino lo avrebbe piallato, pardon. All'andata del secondo tempo il Toro non ha toccato palla, perché buttate il bambino con l'acqua sporca. La Juve col nuovo mercato ha giocato 4 partite, ha toppato l'ultima in un derby, e vi dimenticate delle prime 3? Ma perché questa incoerenza? Non è che ci dimentichiamo delle prime 3, ragazzi,
ma è il passo indietro,
e tu devi analizzare quello che hai visto, sennò che fai? Allora, ha giocato male, però 2 l'ha fatte bene, fine, chiudiamo così, è inutile parlare. Io veramente non riesco a capire l'approccio al calcio. Ogni partita è una storia, o no?
Con l'Atalanta noi ci era piaciuta,
certo, abbiamo detto.
A me anche era piaciuta come intensità, anche come
idea. Dire che Torino è inferiore alla Juve, ragazzi, non ci giriamo intorno a questo discorso. Veniva pure da 2 sconfitte, non ci giriamo intorno a questa cosa.
Se
perché
gli cambi
verità,
le maglie, non ti saresti accorto della differenza.
Oggi non sono d'accordo con voi, scrive un ascoltatore, perché accumulare Allegri Mourinho mu viene da 5 anni di più o meno fallimenti. Allegri ha ripreso quest'anno e con tutti i problemi ha ridato solidità a una squadra. State provando 2 situazioni diverse. L'ultima stagione da Allegri è stata vincente, Allegri a credito mu nuovo, dice Pier. Veramente la domanda l'ha fatta Tacchinardi, e io ho rigirato una domanda che aveva fatto.
No, quello che dice Pier anche è vero, non è, non è molto simile il percorso l'ultimo di Allegri.
Ma forse una smessa di calcio, secondo me, che potrebbe essere un po' accumulata.
Sono due allenatori.
Allora, poi c'è qualche audio al volo. Dai, oggi siamo un po' indietro e ci scusiamo con i messaggi che sono tantissimi. Vai,
Marco. Non sono d'accordo. Secondo me il gol dell'Atalanta è stato annullato giustamente, ma non solo secondo me, un sacco di persone così.
Ma guarda, io all'inizio per me era da annullare. Poi Adebur non partecipa però di fatto all'azione. C'è chi dice che fa un incrocio e quindi dà fastidio a Biraghi, e allora viene considerato che partecipa. Ho sentito alcuni arbitri hanno detto che non era da annullare. Che ti devo dire, lì forse l'errore sta nel fatto che se doveva andare a vedere era meglio. Si sarebbero evitati
lì,
molte interpretazioni.
Sai chi lo può giudicare quell'episodio lì? Un difensore. Perché io sono d'accordo sull'ascoltatore, il difensore lì mangia la profondità all'attaccante, Marco, no? Quindi se non ci fosse stato Adebor, lui poteva fare una corsa in diagonale verso la sua porta e intercettare quel pallone. Esatto. Non ha potuto farlo perché era preoccupato a mangiare la profondità Adebor, quindi a marcare il giocatore dell'Atalanta, e quindi è impattante sull'azione. Il problema qual è? Che dopo che la palla scavalca entrambi, che gli passa diciamo un metro e mezzo sopra la testa, e Malinowski è così lontano da quei due, ti viene da dire vabbè, ma non l'ha disturbato. però sul primo movimento, sull'idea del Mancino che ha messo quella palla, chi era il Mancino che gli ha messo la palla? Ora non mi ricordo, sulla prima idea del centrocampista dell'Atalanta, quel giocatore disturba il difensore della Fiorentina.
Allora, fortuna sconcerti che spiega errore con spiegazioni non battute, risate, c'è giornalismo sportivo e c'è giornalismo da tifoso. Sì, infatti, dimmi chi sono i giornalisti tifosi qua che hai sentito oggi e poi ne parliamo. E si può anche fare una battuta nel calcio, perché si può anche sdrammatizzare un po'. Io per esempio non sono d'accordo con quello che dice Mario, ma ci mancherebbe, lo rispetto, cioè, ma uno può anche dire di non essere d'accordo. Allora, andiamo avanti. Io penso che come gli allenatori, vabbè, questo l'abbiamo detto. Stiamo per preparare adesso un collegamento, un altro audio al volo.
Ciao Marco, sono Luigi. Beh, ormai è fatto acclarato. L'Inter di Inzaghi ha bisogno di un giocatore cannibale che raccoglie tutta la mole di lavoro della squadra. Ora ho capito perché, diciamo, Immobile faceva tutti questi gol alla Lazio. Quindi, o Dzeko, lo so, forse anche Lautaro, devono stare fermi in aria e aspettare che la squadra sale tutte insieme e le porta le palle in aria. Ci potrebbe essere una soluzione, ma non lo so, si potrebbe rischiare 4-2-3-1 con Dzeko, diciamo, a raccogliere tutta la mole di lavoro, ma non lo so.
Allora, continuano ad arrivare tanti messaggi, si sono divisi su questo discorso degli allenatori, è giusto così. Adesso mi chiedo in regia se possiamo fare questo momento che è appunto... allora, ci siamo. Allora, lo facciamo subito, facciamo partire anche un po' la nostra, diciamo, base riguardante un po' una storia di calcio, perché questa è una storia di calcio e noi facciamo adesso un ricordo che sentivamo e abbiamo organizzato di fare. Vai!
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Bene Andrea, siamo nell'ultimissima parte di trasmissione e come sempre vogliamo ricordare i protagonisti di questo sport che a noi ci piace tanto. Oggi c'è questa triste occasione per ricordare un capitano, un calciatore, allenatore, ma soprattutto, ecco, mi piace definirlo capitano. Stiamo parlando di Pierluigi Frosio. Tra l'altro va da parte di tutta la redazione della radio anche un abbraccio alla famiglia, ad Alex, che il figlio che interviene anche da noi. È scomparso proprio ieri, è stato calciatore, è stato dirigente sportivo, allenatore, è stato un grande protagonista del Perugia dei Miracoli, ce lo ricordiamo ancora, 78-79. Il capitano, 323 presenze. Ne voglio parlare con chi ha conosciuto questo giocatore, con chi ha vissuto anche l'esperienza a Perugia. Lo voglio fare. Intanto saluto con grande piacere Mario Mariano, collega, amico, che a tempi, correggimi Mario, all'epoca eri Tutto Sport o Corriere dello Sport, perdonami, è passato.
Ero Tutto Sport, Tutto Sport, ero Messaggero, ero altre collaborazioni, insomma.
Grande.
Il Perugia dei Miracoli è iniziato nel 74-75 quando ha vinto il campionato di Serie B.
Esatto.
Trionfalmente si è trasferito in due mesi in uno stadio nuovo costruito di notte, che allora si chiamava Pian di Massiano e che poi si sarebbe purtroppo chiamato
Renato Curi.
E quindi con Frosio, con Curi e con Ceccarini si perdono tre grandissimi protagonisti. Curi non era arrivato al Perugia dell'imbattibilità, ma ugualmente sarebbe rimasto a Perugia perché il Castagnere lo teneva in grandissima considerazione, era il centrocampista ideale e ben assortito quel centrocampo con Vannini e con Curi che si integravano perfettamente. E poi è successo quello che è successo, che il Perugia ha sfiorato lo scudetto, ma resta ugualmente nella storia per quel campionato di imbattibilità.
Bellissimo.
Che ha reso celebri, famosi tutti i calciatori che ne hanno fatto parte e ha dato grande lustro alla città di Perugia e al suo al suo blasone.
Assolutamente, pensa insieme a te Mario, mi fa molto piacere perché l'ho disturbato questa mattina e mi ha detto sì, chiamatemi pure, e quindi mi fa molto piacere averlo qui perché è stato uno dei protagonisti di quella squadra che conosce questi ragazzi, Silvano Ramaccioni. Ciao Silvano, ben trovato.
Grazie, grazie a voi, grazie a Mariano, ho sentito con piacere il suo bel ricordo. Io, parlando di quanto è scomparso ieri il povero Luigi Trogli, sì, devo dire che era con me a Cesena l'anno prima di andare a Perugia. Quando io, del 73, ero a Cesena, feci il contratto per il Perugia, che si salvò in maniera miracolosa nella una delle ultime partite a Parma, che poi ci fu anche lo scandalo scommesso. Da Cesena portai a Perugia proprio Pierluigi Frosio. Pierluigi a Cesena era arrivato con Gigi Radice l'anno prima, quando avevano vinto il campionato di Serie B, e l'anno dopo, quando io ero a Cesena, eravamo in Serie A con Barcellini, e venne Danova e Pierluigi Frosio giocò un po' di meno. Era fra quei calciatori del Cesena che potevano essere trasferiti, e io non persi l'occasione per portarlo a Perugia, dove è diventata la vera colonna della nostra squadra.
Assolutamente. Dirò di più. Prego, prego.
Negli anni, mi sembra, proprio dopo l'anno dell'imbattibilità, ebbi delle richieste del Milan per Pierluigi Frosio. E io neanche glielo dissi dopo, a cose non fatte, perché ero certo che Pierluigi era contento di restare a Perugia. Comunque la soddisfazione di mettere la maglia rossonera l'avrebbe potuta avere, e io gliel'ho negata.
Vedi questa aneddota di Silvano, arrivato nel 74 Frosio al Perugia, era in Serie B quell'anno il Perugia, e poi la cavalcata in Serie A. Io ho ricordato il 78-79 perché è una stagione, come diceva prima Mariano, incredibile. Quella fu una stagione che ricordiamo tutti, dell'imbattibilità, non perse una partita, arrivò secondo a 41 punti il Perugia, 44 Milan. In campo c'era Malizia, tra i pali Frosio, Nappi, Della Martira, Ceccarini, Butti dal Fiume, Bagni, Vannini, Speggiorin e Casarza. Abbiamo anche un altro di quei ragazzi, Franco Vannini. Ciao Franco, ben trovato.
Sì, buonasera, grazie, saluto volentieri Silvano.
Grazie Franco, grazie.
Non so se ti vedrò mercoledì, che abbiamo deciso di venire su a Monza.
Sì, io spero di esserci. Ci vedremo senz'altro allora.
Fa piacere, anche se è un'occasione brutta.
È un'occasione brutta. Io non sapevo neanche che stava poco bene. Ieri sono rimasto di stucco. Mi ha informato il dottor Tavana, che era il medico del Milan, e mi ha mandato la foto, e mi ha detto quello che era successo. Sono rimasto di sasso,
perché l'ho chiamato una settimana fa.
L'hai chiamato una settimana fa, Franco. Tra l'altro io vi devo dire che tempo fa, credo, vado così un po' a memoria, penso un mesetto fa era intervenuto anche qui da noi.
Era venuto anche a Perugia, ha fatto un dibattito a Perugia, siamo stati insieme, ma io più che altro una settimana fa, adesso saranno passati quasi 10 giorni, non lo so. L'abbiamo chiamato con Novellino, eravamo qui insieme a un altro giocatore nostro, l'abbiamo chiamato all'ospedale, siamo stati a parlare, sembrava tranquillo, sembrava fiducioso, e anzi mi ha detto si annoiava perché non vedeva nessuno, allora gli abbiamo detto ti richiameremo per farti compagnia, così, e dopo 2 giorni la situazione invece è precipitata.
Senti, ce lo descrivi un po', come abbiamo sentito l'aneddoto di, adesso poi chiedo a Mario, ce lo descrivi anche te da capitano calciatore, insomma libero di quella squadra?
Sì, allora io preferisco ricordarlo più da amico che da calciatore, e raccontare un po' la persona anche sotto l'aspetto sportivo. Lui era un capitano vero, nel senso che era i rapporti con tutti, gestiva un po' tutti. Diciamo che io ero più anziano, il capitano era lui, ma insieme collaboravamo spesso anche nella gestione dello spogliatoio, nel riprendere alcuni ragazzi giovani, nel fare le divisioni dei premi partita, specialmente quando abbiamo vinto il campionato.
Mi ricordo che una volta avete tagliato un maglione a Salvatore Bagni che teneva lo stesso. Teneva lo stesso maglione da due mesi, ce l'avete fatto per sentire.
Quelli sono gli episodi goliardici che facevamo, che io poi facevo più spesso. Piero era più posato, per quello ha fatto il capitano al posto mio, perché molto probabilmente era ancora più, un pochino più infantile e più giovanile di lui. Lui era già maturo, già un ragazzo che sapeva come comportarsi. E come giocatore, lui l'ha detto anche altre volte, non credeva in questo ruolo quando Castagnelli l'ha proposto, perché lui faceva lo stop e poi ha proposto di fare il libero, ma era il suo ruolo, perché da lì veramente riusciva a guidare tutti, a richiamare tutti, a impostare le azioni, quindi è stata una scelta indovinata per la squadra e per lui, perché all'inizio non credeva, lui era più un difensore, voleva interrompere l'azione più che costruirla, invece dopo ha imparato che era un bel ruolo anche quello, e di lì è stata la sua fortuna e la fortuna del Perugia, insomma. E il merito di Lario, il merito poi, io l'ho sempre detto, anche Silvano è stato bravissimo anno per anno a inserire dei giocatori adatti a quel gruppo prima di tutto, perché al di là delle qualità tecniche, giocatori che si dovevano inserire, quella che era una famiglia che avevamo creato dall'inizio, quando ci sono state le premesse della retrocessione, e lì abbiamo formato questo gruppo con tutti i problemi personale e familiare, quindi abbiamo cementato questi rapporti. Così.
Mario, da giornalista, ci vuoi raccontare qualcosa con il capitano? Hai mai avuto qualche momento sempre tutto andato bene? C'è stato qualche...
Sì, assolutamente. Guarda, io credo che screzzi non ce ne siano mai stati. Adesso a memoria non me ne ricordo, anche se ovviamente fa parte qualche voto magari, ma io non ricordo mai Frosio fuori misura. Era tra i più ricercati dagli inviati speciali, che ovviamente erano rimasti colpiti da questa squadra di provincia che stava crescendo, e tra quelli più gettonati c'era Frosio. Frosio aveva questa caratteristica, come diceva Franco, di essere un leader, di essere uno che rappresentava bene la squadra, la sapeva nella maniera migliore, non richiamava su di sé tutta l'attenzione della stampa, eccetera, sapeva benissimo distribuire, diciamo, i meriti. E un ruolo fondamentale in quel periodo lo svolgeva anche la moglie Nadia. Anche lei aveva un grande ascendente sulle mogli degli altri calciatori. Insomma, come diceva Franco, sembra oggi fare veramente così della retorica o del romanticismo, però era un altro calcio dove le mogli dei calciatori si frequentavano, venivano allo stadio, non erano gelose se uno giocava o un altro non giocava. C'era veramente una compattezza che non era soltanto quella del campo, ma era anche quella delle famiglie, quindi c'era questo veramente questa grande forza trascinante. Ovviamente tutto questo poi veniva enfatizzato dalla gente.
Certo.
Tanta gente di Perugia ha scoperto il calcio con il Perugia dei Miracoli, famiglie intere che si abbonavano perché dovevano, come dire, sostenere la squadra
poi
della propria città.
È incredibile, Mario, stiamo quasi per chiudere, che abbiamo finito il tempo. È incredibile quando ripensiamo a quella storia di quel campionato, quando tu leggi i numeri, 0 sconfitte e non ha vinto lo scudetto.
No, ma poi Marco, scusami se ti interrompo. Silvano ha imbattuto 2 volte, 3 nella storia, Juventus, Perugia e Milan. 2 volte Silvano ha fatto il direttore, prima a Perugia e poi al Milan.
Sì.
Io volevo chiedervi una cosa: che insegnamento vi ha lasciato Frosio da calciatore? Cioè,
facciamo questo
come
giro
lavorava
e poi
sul campo?
Guardate, io non so se oggi avete letto un pezzo di Agroppi
che parla, sono due paginette, me l'ha, l'ha mandata nel mio telefono, ma penso che era in giro.
Anche nel mio, Silvano.
Aldo Agroppi che diceva che quando venne a Perugia era distrutto nel morale perché aveva lasciato il Torino, che era la sua vita. E fa praticamente una paginetta di elogi a Pierluigi Frosio, il capitano che lo ha aiutato in quella condizione, che ha capito perfettamente qual era. Ha esaltato proprio la figura di Pierluigi come capitano, capitano vero, ma signore, gentilissimo con i compagni, che riusciva anche a capire quali erano quei momenti che avevano la tristezza nel cuore, come poteva avere Agroppi, che aveva lasciato la sua, la società sua, il Torino, la società che amava.
Ragazzi,
io
non so se l'avete detto, ma è una bella...
L'ultimissima che sto per chiudere, chi stava parlando? Franco?
No, Vanni, sì. Franco, no, volevo dire che quando, specialmente l'anno della Serie B, Ilario ha inventato questo ritiro post partita, e logicamente c'erano dei musi lunghi, specialmente negli scapoli più che altro, perché noi sposati avevamo la possibilità di portare la moglie la sera a cena, e quindi non c'era. Lui, che da capitano faceva un po' da intermediario tra la società e i giocatori, quindi era d'accordo con Ilario nel senso del post partita, poi con i giocatori per coinvolgerli a accettare questa situazione. Erano anche le mogli nostre che coinvolgevano, invitando e stando a tavola insieme con le mogli, cioè creando questo rapporto per far sì che non si creasse questo malumore, specialmente nei giocatori scapoli, Nappi in prima fila, perché lui è sempre stato con idee diverse, per poter andare avanti delle idee che aveva Ilario, e quindi lui ha gestito anche questa situazione insieme alle mogli dei giocatori o altri personaggi, eccetera. E quindi, ecco, sapeva fare anche da mediatore,
Vedi.
Del gruppo, eccetera.
Ragazzi, è stato un piacere, ci ha fatto veramente condividere con voi il ricordo di Pierluigi Frosio, quindi noi vi ringraziamo tantissimo, grazie a Silvano Ramaccioni, un abbraccio grande Silvano, grazie a Mario Mariano, grazie Mario, un abbraccione fortissimo,
grazie a voi.
E a Franco Vannini, grazie a tutte e tre.
Grazie.
Andrea, come sempre, grazie. Ci risentiamo poi venerdì con te e con tutti gli altri approfondimenti. Vi lasciamo a stadio aperto. Io vi aspetto questa sera, ore 21.30, sul canale 68 del Digitale Terrestre per il Maracanà del lunedì sera in TV. Ciao, buon proseguimento.